Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo. Nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 2, verso 1 in poi. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Stiamo comodi. Non c'era posto per loro nell'albergo. Non c'era posto per loro nell'albergo nonostante un miracoloso censimento. Perché miracoloso? Perché fu un evento del mondo terreno usato da Dio per compiere il suo progetto. In quel tempo uscì un decreto. Era il tempo opportuno, era il tempo di Dio. Era in auge, è stato detto, la quarta monarchia, proprio quando essa diveniva universale, più di ognuna delle tre precedenti rivelate al profeta Daniele, e cioè quella babilonese, quella persiana e quella greco-macedone. L'imperatore era Cesare Augusto, quando i confini erano più estesi che mai e comprendevano da una parte il territorio dei Parti e dall'altra la Bretagna, oggi Regno Unito. Era un tempo di pace perché non c'era sul trono, come molti pensavano, Cesare Augusto, ma era insediato ben bene sul suo trono divino colui che poi tutto questo avrebbe lasciato per venire in terra e diventare uomo, Gesù, il principe della pace. Fu un evento che, tra virgolette, costrinse Giuseppe ad andare in Betlemme. Tutti andavano a farsi registrare, ci andò pure lui salendo in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, come era stato predetto ed inteso dai religiosi. Erode era curioso di risposte, gli dissero i religiosi di allora che il re dei giudei sarebbe venuto in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. Questo costò la vita a tantissimi innocenti. Ma anche il popolo sapeva tutto questo. La scrittura, dicevano fra loro, meravigliati del ministero di Gesù, non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e di Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Il nome Betlemme è significativo, significa la casa del pane, è il luogo adatto per nascere Gesù, colui che ha detto: io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Ma Betlemme, casa del pane, era anche la città di Davide, dove il famoso re era nato. E quindi lì doveva nascere il Messia atteso da anni. Il censimento. Perché lo fece? Beh, intanto di solito si faceva per tassare, ma in quel momento era un aspetto secondario. Si suppone che tutti attestassero di essere sudditi dell'impero mediante una formula orale o pagando un piccolo tributo in segno di fedeltà. Più probabilmente è dovuta a una vanità che definiremmo politica. Augusto voleva sapere quanti erano, erano tanti, tantissimi, intorno ai 100 milioni di persone, di cui 60 milioni schiavi e 40 liberi. Voleva usare la forza dei numeri come mezzo di pressione politica per poter far sapere a tutto il mondo e soprattutto al vicino Oriente la grandezza di Roma. Ma il censimento servì anche agli ebrei per avere di nuovo certezze dinastiche, di genealogie, per stabilire l'entità e la sicura appartenenza alle tribù. Sapete che c'era stato l'esilio, si erano persi i documenti che erano essenziali per vantare il diritto di proprietà e anche, per esempio, per appartenere alla tribù da cui doveva nascere il re dei re, e cioè la tribù di Giuda, o anche per poter svolgere il ministero sacerdotale e quindi appartenere alla famiglia di Levi e soprattutto in particolare alla famiglia di Aronne. Era importante, così il censimento fu ben visto. Ma non è una novità che un evento umano e progettato dall'uomo sia poi usato dal Signore. Gesù nacque quando la Giudea era una provincia dell'impero e tributaria provincia. Così è chiaro che quando l'impero era tassato lo erano anche gli ebrei. Gerusalemme era stata occupata 60 anni prima da Pompeo, conservando un'autonomia religiosa poi sempre più rosicchiata dal potere romano, che aveva un governatore che divenne sempre più forte del re fantoccio, cioè Erode, che essi avevano messo là, un re che non aveva nessun diritto perché discendente di Esaù, e sul trono di Israele doveva sedere un discendente di Davide, di qua l'importanza dei censimenti. Fu il primo censimento dopo tanto fatto in Giudea, e questo era stato predetto dalla profezia di Giacobbe, il patriarca, il quale affermò: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui obbediranno i popoli. I cosiddetti primi padri della Chiesa, Tertulliano, Giustino Martire, usarono l'argomento per provare che Cristo era discendente di Davide e quindi a ragione poteva essere il re dei giudei. Da tutto ciò è anche chiaro che Gesù divenne un suddito dell'impero romano appena nacque. E questo ci meraviglia, ma i profeti l'avevano detto. Così parla il Signore, il Redentore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, schiavo dei potenti. Non solo i suoi, ma anche i potenti l'hanno oppresso, e Roma era signora della Palestina. Sicché è evidente che Gesù, gloria al suo nome, venendo sulla terra annichilì se stesso prendendo forma di servo, per cui invece di ricevere il tributo da parte dei re, essendo lui stesso il re dei re, egli fu tributario, spogliò se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. E questo personaggio, che era il più importante che c'era, quando venne scoprì che non c'era posto per lui e famiglia, non c'era posto per loro nel luogo di nascita previsto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Lo fasciò come all'epoca facevano tutti i bambini, e si faceva a tutti i bambini. Gesù fu fasciato perché potesse stare ben dritto. Non è di tantissimi anni fa l'uso di fasciare i bimbi per tenerli dritti. Colui che diede al mare l'oscurità per fasce fu lui stesso fasciato. Giobbe scrive nel libro: chi chiuse con porte il mare balzante fuori al grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Il mare che fu fasciato, immaginariamente parlando, da Dio, poi dovette scoprirsi che Gesù, il figlio del Dio vivente, sarebbe stato fasciato. Lo fasciò. Il Padre Eterno divenne un figlio del suo tempo e gli uomini dicevano di lui: costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Costui, l'antico dei giorni, quando lo fasciarono divenne un neonato. Il profeta aveva detto: continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo, cioè un antico dei giorni, sedersi. La sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Il vegliardo, l'antico dei giorni, lasciò la gloria, la potenza, la maestà e venne tra di noi e lo fasciarono nel luogo umile della sua nascita. Lo fasciò. Per alcuni la parola significa lo stracciò, e da questo deduciamo che Gesù doveva avere un abbigliamento proprio di un neonato e che le sue stesse fasce erano rozze e stracciate, non erano quelle del corredino, non erano messe da parte con cura da mamma o da suocere accorte. Fu arrangiato qualcosa e fu fasciato il re dei re, il Signore dei Signori, e non c'era posto per loro nell'albergo. Gesù nacque in una stalla, forse questo è il significato della parola mangiatoia, un luogo dove sta il bestiame per essere nutrito, e questo indica anche la povertà dei suoi genitori. Non c'era posto per loro nel luogo di nascita previsto. Probabilmente avevano prenotato, ma qualcun altro si era preso il suo posto. Non ci meraviglia, perché è scritto: è venuto, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Per la grazia di Dio a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Non c'era posto per loro, nonostante l'apparizione di un angelo ai pastori. Apparizione per annunciare una lieta notizia. Dice il verso 8: in quella stessa ragione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Non doveva essere un periodo freddo, doveva essere un periodo primaverile quando venne a nascere. E quando quei pastori lo videro, divulgarono quel che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Si sa che i pastori non erano ammessi come testimoni in tribunale, venivano ritenuti poco degni di fiducia, amavano rubacchiarsi l'un l'altro gli animali del gregge e dichiarare mio ciò che non lo era. Ma è proprio a queste umili persone, piuttosto che ai dignitari di corte, che è stato annunziato che il re dei re, il Signore dei Signori, aveva lasciato la gloria del cielo e era venuto a nascere in terra. Alle porte del mondo fu bussato e fu detto: chi è questo re di gloria? Ma purtroppo i potenti non l'hanno saputo riconoscere. E degli umili pastori invece sì, ed è a loro che è stato dichiarato: egli è il re di gloria, il Signor forte e possente, gloria al suo nome. Oggi noi lo vediamo e immaginiamo per fede, come leggiamo nel testo: bambino adagiato nella mangiatoia. Fu un po' molti anni prima anticipato da un altro grande uomo, Mosè, il grande profeta e legislatore dell'Antico Testamento. Nella sua infanzia fu posto in un cesto di vimini. Mosè, abbandonato nel grande fiume Nilo, alla mercé degli eventi per non farlo uccidere, in un cesto di vimini, Gesù in una mangiatoia. Ma per la grazia del Signore, oggi noi possiamo affermare che come Mosè fu innalzato in gloria e divenne il primo ministro egiziano, vivendo come il principe, il figlio della figlia di Faraone, o qualche carica analoga, certamente di primo piano, oggi noi ricordiamo che Gesù, il figlio del Dio vivente, venuto in una mangiatoia, non era con suo titolo nobiliare chiamato il figlio della figlia di Faraone, non era chiamato il presidente del consiglio, aspirante o in carica, ma Gesù, quando è venuto, sarebbe stato rigettato dagli uomini. Hanno pensato di esserci riusciti. Mosè ha vinto la sua battaglia e tutti hanno potuto vedere il suo successo. Di Gesù non è stato così. Migliaia l'hanno seguito e un gruppetto minuscolo era alla croce. È risorto e è apparso a 500 credenti dicendo di attenderlo, hanno obbedito solo in 120. I numeri non sono stati dalla sua, ma oggi per la grazia del Signore c'è in cielo e in terra un popolo numeroso come l'arena del mare e le stelle del cielo. Oggi Gesù ha un seguito che nessun generale, nessun re, nessun imperatore si è mai sognato di avere, perché colui che è venuto a nascere in terra in una mangiatoia è oggi risorto ed è il re dei re, è il Signore dei signori. Un angelo del Signore si presentò a questi pastori e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che diceva a Dio e diceva, lodava il Signore e affermava, gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Portavano un messaggio rassicurante. L'angelo disse, non temere, non temete, io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Portano una notizia, è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E poi un ordine implicito, verso 12, questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Da per scontato che loro andranno a visitarlo. Chi non sarebbe andato a visitare una persona annunciata da eventi così grandi e miracolosi? E poi questi uomini umili, ammessi a una corte seppure improvvisata. E infine leggiamo, quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Infine, non c'era posto per lui come portatore dell'evento più grande mai esistito, festeggiato dagli angeli perché si trattava della vittoria del bene sul male, perché si trattava della vittoria e del trionfo della grazia sulla legge che non dava poteri e forza per vincere nella vita con Dio. Era portatore dell'evento più grande perché era la benevolenza tra gli uomini. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. È Dio che ha preso in mano la perdizione degli uomini. Non ha fatto così con la perdizione degli angeli. È scritto, egli ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Loro sono rimasti senza un Redentore per la scelta fatta. Noi non siamo stati abbandonati. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, tutto è stato previsto ed indirizzato verso il giorno della nascita del Salvatore. Oggi noi ricordiamo che Gesù è nato e ci ricordiamo la promessa del Signore: quelli che Egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Non è finita là. È nato nell'umiltà, cresciuto nella povertà, aiutato da donne ricche, senza mezzi propri e potenti chiese dotate di finanze copiose. Ma dopo la morte Egli è risorto. Gesù non è più un bambinello, adesso è risuscitato e alla destra del Padre. Presto Egli ritornerà per stabilire il suo regno e per sempre. E tutti i credenti di ogni era e di ogni tempo sanno che sta per venire il giorno in cui proclameranno insieme agli angeli del cielo e ai santi che sono già lassù: degno è l'agnello di ricevere l'onore, la gloria, la potenza e il regno in sempiterno.